La morte di Fidel Castro domina sulle prime pagine della stampa internazionale e sui siti con una serie di approfondimenti e analisi che rileggono e commentano la controversa figura del rivoluzionario cubano che per 60 anni ha guidato l'isola di Cuba e che sotto il suo regime ha modificato il corso degli eventi su scala mondiale. Al giornalista Luca Poma, che è stato numerose volte a Cuba e conosce la famiglia Castro, chiediamo come è nato il suo rapporto con la famiglia Castro. Buongiorno Luca.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il rapporto è nato tempo fa grazie a un comune amico che mi ha presentato alcuni membri della famiglia. Ne è nato un libro a mio avviso straordinario, Il cubano che parla con gli occhi, cioè un libro fotografico di fotografie della Cuba, incluso appunto Fidel Castro, vista dagli occhi del figlio di Fidel, quindi di Alex Castro, che è un fotografo, un appassionato fotografo della sua Cuba. Il libro è stato firmato da me, ho fatto io le interviste, i testi, abbiamo indagato il Fidel Castro non come personaggio storico, noto ovunque nel mondo, ma come papà, cioè Fidel Castro nel privato, quindi come era quando i figli andavano a scuola o quando cenavano assieme la sera. Un testo interessante che è andato esaurito molto rapidamente, ma di qua il rapporto straordinario che io ho con un'isola di luce e di ombre, ma un'isola comunque eccezionale.
E a detta del figlio, com'era il padre?
Questo è interessante, cioè certamente abbiamo un'idea di un Castro molto austero nella sua figura storica, rivoluzionaria in realtà. Era comunque un papà attento, amorevole, anche nei suoi momenti di intimità, quando i figli andavano a scuola o la mattina presto, ricordo un aneddoto una volta in cui entrando piano per salutare il figlio e dargli un bacio in fronte, ancora dormiente, gli ha completamente calpestato e distrutto l'intera collezione di soldatini, quindi quando Alex si è alzato la mattina ha pianto per ore. Però ecco, insomma, c'erano chiaramente anche dei momenti privati della famiglia che riportavano a un livello di umanità una figura diversamente percepita sempre come molto autorevole, molto algida.
Luca, un rivoluzionario duro, diciamo così, ma è un padre severo?
Ma un padre severo come tanti altri padri, ma non particolarmente. Ricordo un fatto una volta che abbiamo anche raccontato nel libro, in cui Alex rubò del pongo, della plastilina a scuola per, diciamo, costruire dei pupazzi, eccetera. Il preside se ne accorse e insiste per chiamare la famiglia, ovviamente. E gli insegnanti fanno presente che la famiglia, insomma, è la famiglia Castro, non è una famiglia qualunque. E la direttrice della scuola è determinatissima, quindi chiama a casa e riprende molto duramente la famiglia per questo gesto del figlio. Ed è bella il momento della sera durante la cena in casa, quando Fidel chiede ad Alex: ma che come sta andando a scuola? Cosa è successo in questi giorni? Alex diventa rossissimo in faccia perché capisce immediatamente che il padre sa qualcosa di questa sua marachella, di questo piccolo furto. Ed è molto bello il discorso che gli fa. Il leader massimo gli dice: fai molta attenzione nella tua vita perché porti un cognome estremamente difficile. Pagherai molto per il cognome che porti, non puoi permetterti di fare queste cose. Se le fa un bambino qualunque è uno scherzo, una cosa da birbanti, e se le fai tu con il cognome che porti è un problema serio. Ecco, quindi c'erano anche questi momenti, diciamo, di responsabilizzazione da parte del padre verso dei figli in una famiglia che sicuramente non era una famiglia comune come tante altre.
Tu conosci bene Cuba e i cubani. Qual è il clima a Cuba in questi giorni con la morte del leader massimo?
All'interno dell'isola c'è un terrificante silenzio, nel senso che Cuba è sempre stata un'isola molto caciarona, molto divertente, molto solare. In questi giorni è tutto come ovattato, questa cosa mi dicono i miei amici che sono lì, si sente fortemente, non c'è musica nei locali. E questi 9 giorni di lutto nazionale, che probabilmente lasceranno anche uno strascico più a lungo nel morale di un'isola che è stata fiaccata da decenni e decenni di embargo, ma ha tenuto sempre la testa alta anche grazie alla forza della rivoluzione dei Castro, che in qualche modo sta patendo una cosa inevitabile, la morte del suo leader, che tutti aspettavano in qualche modo perché era malato da tempo, ma alla quale comunque a tutt'oggi ancora non si sono rassegnati.
In Florida però festeggiano. Qual è l'atteggiamento degli anticastristi?
Ma l'atteggiamento degli anticastristi di chi ha patito quella che comunque è stata una dittatura. Noi dobbiamo avere il coraggio e l'onestà intellettuale di vedere le luci e le ombre di questo modello. C'è chi è scappato, c'è chi non ha più voluto avere nulla a che fare col regime, c'è chi lo critica. Devo dire, francamente, a volte sento dei toni veramente eccessivamente accesi, ho visto degli appelli abbastanza ridicoli che sollecitavano dalla Florida un intervento americano per evitare una degenerazione violenta della situazione sull'isola dopo la morte di Castro, con degli appelli appunto molto esagitati contro i pericoli del prossimo futuro. Beh, non penso succederà proprio assolutamente nulla su quest'isola dopo la morte di Castro e non vedo pericoli di degenerazione violenta di nessun tipo. Il regime è stato un regime duro a tratti nel tempo, ma è stato anche un regime che ha saputo interrogarsi sui propri errori e a volte anche pubblicamente chiedere scusa, come ad esempio per la persecuzione terribile contro gli omosessuali negli anni 70-80, quando Castro, anche a seguito di un processo di maturazione, grazie a sua figlia Maria Castro, ha preso la parola davanti alla nazione dicendo che ciò che era stato fatto contro gli omosessuali era assolutamente vergognoso, che avrebbe avuto la possibilità di dare la colpa a molti dirigenti, ma che la colpa se la prendeva lui, era solo sua, e che si scusava profondamente perché quello che aveva fatto era estremamente ingiusto. Ecco, in questo forse anche sì, un regime massimalista, ma anche in grado di riflettere su quello che aveva sbagliato nel tempo.
Gli Stati Uniti, secondo te, hanno una responsabilità storica nella radicalizzazione del socialismo cubano?
Sì, gli Stati Uniti hanno certamente una responsabilità storica, purtroppo, lo dico da filo atlantico, perché hanno gettato il castrismo nelle braccia del comunismo russo. Quando subito dopo la rivoluzione si iniziò a discutere molto animatamente sulla situazione delle piantagioni di zucchero, della produzione di materie prime, che erano tutti in mano ai latifondisti americani, e gli Stati Uniti rifiutavano tassativamente qualunque negoziazione col regime e fecero scattare le prime ritorsioni, i primi embarghi, e beh, l'unica soluzione che l'isola aveva per sopravvivere era purtroppo di farsi stringere nell'abbraccio mortale dell'altra metà del mondo, che era l'Unione Sovietica. Allora forse un atteggiamento più inclusivo e più conciliante degli Stati Uniti all'epoca ci avrebbe permesso di vivere decenni di castrismo socialista e non di castrismo comunista, ma ormai, insomma, quei tempi sono lontani, quel che è successo
Castro è stato anche un dittatore. Come si mettono d'accordo le cose positive che ha fatto con le cose negative?
Ma sapendo che chiaramente non esiste nessun regime al mondo creato da umani che sia di per sé un regime illuminato, questo chiudere nell'angolo Cuba e chiudere nell'angolo il castrismo, costringendolo in qualche modo ad accompagnarsi all'Unione Sovietica, certamente ha esacerbato gli animi e ha creato i presupposti per una violazione dei diritti umani che va riconosciuta, che c'è stata. Non possiamo nasconderci dietro quello che c'è di bello e di splendido a Cuba per dimenticare le persone che hanno sofferto sotto il regime e verso le quali il regime dovrebbe anche rimediare a ciò che di negativo ha fatto. Questo non deve impedirci però di vedere i lati positivi di un'isola che ha un tasso di criminalità molto basso, che ha una scuola di alto profilo aperta a tutti, gratuita, che ha una sanità che funziona e che è riuscita con orgoglio a predicare un sistema diverso da quello capitalistico, da quello consumistico, e stringendosi anche con grandi sacrifici è riuscita a difendere questo modello nel corso di 40 anni.
L'effetto del riavvio delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba si fa sentire. Cosa è cambiato nella vita quotidiana per i cittadini cubani?
Ma nella vita quotidiana pressoché nulla per adesso, se non il clima, tra virgolette, dal punto di vista morale. Quindi c'è un'aspettativa pazzesca per queste riaperture dei rapporti tra le due nazioni e quindi con il resto del mondo, proprio perché c'è l'orgoglio da un lato di avere la consapevolezza che l'Occidente, che diciamo che si è mosso verso Cuba e non Cuba che ha dovuto rinunciare ai suoi ideali per piegarsi all'Occidente, ma questo pensiero viene subito archiviato perché i cubani comunque sono un popolo solare, non sono un popolo vendicativo, non sono un popolo che porta rancore, e per questo c'è molta eccitazione nell'aria, c'è molta voglia di fare, c'è una un ulteriore passo in avanti dal punto di vista dell'iniziativa privata. C'è molta accoglienza, ci sono già state le prime grandi navi di turisti americani sull'isola già l'anno scorso. È una cosa incredibile, pazzesca, un piccolo dettaglio, ma è proprio dei piccoli dettagli che si comprende la cubanità. Per la prima volta in 40 anni nei locali si è incominciato a suonare il rock and roll, che è un ballo vecchio, vecchissimo per noi, ma che da Cuba era sempre stato bandito perché era il simbolo del potere Yankee e dell'impronta culturale americana. Ecco, da questi piccoli dettagli si capisce che qualcosa sta cambiando, che c'è molta voglia di accogliere il nuovo e di andare avanti, di evolvere e di fare qualche passo verso il futuro di una Cuba sempre straordinaria, bellissima dal punto di vista naturalistico, delle spiagge, della gente, della musica, ma anche aperta alla modernità a questo punto. L'unico timore, se vogliamo, è quello che in qualche modo diventi la nuova Acapulco. Speriamo che non si snaturi, che questo non accada.
E cosa cambierà ulteriormente sull'isola in futuro? Quali sono i rischi dell'apertura di quest'isola al mondo?
Principalmente quel che accennavo, forse un venir meno dello Stato sociale, guai, sarebbe un peccato. In ogni più piccolo paese sperduto a Cuba c'è un piccolo teatro, una biblioteca pubblica aperta a tutti, un cinema, le scuole funzionano bene, sarebbe veramente un peccato, un disastro se questo modello venisse meno. E poi dal punto di vista estetico-paesaggistico, speriamo che non incomincino a costruire grattacieli sulle spiagge come se è stato fatto in tante altre parti del mondo, e che quindi la golosità di denaro non porti a perdere quella caratteristica speciale, colorata, rumorosa per certi versi e fantastica, che è l'essenza stessa di Cuba.